Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo avanti con la rubrica di domande e quindi le mie risposte, appunto alle domande che mi hanno fatto le persone che sono iscritti al mio blog sotto un mio invito, perché faccio un piccolo ripasso. Qualche settimana fa ho inviato alla mia lista di persone che mi seguono nel blog una domanda in cui gli chiedevo se in questo momento avevano particolari esigenze o dubbi in merito alla propria SRL, ovviamente in ambito di fisco principalmente, no? O comunque di come gestirla al meglio. Bene, questa dovrebbe essere la quarta domanda ed è la domanda di Alessio, e praticamente direi di incominciare leggendoti l'email originaria che mi ha inviato. E la sua email praticamente è questa: buonasera Simone, i suoi consigli per la gestione delle SRL sono molto interessanti, complimenti. Attualmente non li posso applicare perché la mia è una ditta individuale con dipendenti, sono partito da solo 17 anni fa e mi piacerebbe sapere il modo giusto per trasformarla in SRL per poter usufruire di tutti i vantaggi fiscali possibili. I miei clienti mi pagano a 60, 90 e 120 giorni e quindi per lavorare ho necessità di affidamenti bancari che ho paura, a quanto dice il mio attuale commercialista, mi vengono revocati immediatamente in caso di conferimento d'azienda. Non avendo la liquidità per operare senza fidi, mi ritroverei bloccato. È molto tempo che rimando questa trasformazione proprio per questo ostacolo che mi sembra insormontabile. Se creasse un articolo che tratti questi argomenti sarebbe di grande interesse per me. Grazie, cordiali saluti, Alessio. Bene, quindi essenzialmente in questa, secondo me, email c'erano due, o comunque si possono estrapolare due principali domande. La prima, che è un po' più ampia, e riguarda il come trasformare una ditta individuale in SRL, e che per buona fortuna posso già anticiparti che è più facile di quello che è, ok? Quindi in teoria il cliente qua la può trasformare, e sottolineo che lui veramente avrebbe già molti vantaggi fiscali, che ovviamente ti illustro qui di seguito. E la seconda domanda essenzialmente è il discorso che effettivamente è la paura che può capitare, che è quella di cambio società e quindi devo creare nuovi fidi che in qualche modo non mi danno. Però a mio umile parere questo è un falso problema, e ti mostro le soluzioni che puoi applicare qui di seguito in questo podcast. Anche perché ti dico che per questo secondo pezzo, cioè per il fatto che trasformi proprio la ditta individuale in SRL e devi aprire nuovi fidi, è un'esperienza che ho fatto direttamente, intendo con un mio cliente, però è un'esperienza che ho fatto, e ovviamente tutto si risolve con un po' di coordinazione, però ti illustro tutto quanto qui di seguito. Per adesso voglio affrontare la prima domanda, perché è importante, e ti devo dire che ogni tanto mi capita durante le consulenze, mi capitano imprenditori con ditta individuale che devono trasformare la ditta individuale in SRL, e ti posso dire prima di tutto che questa cosa in un certo senso non si può fare, cioè in Italia il codice civile o comunque anche la norma non prevede una vera trasformazione da ditta individuale a SRL, ok? Perché quello che noi chiamiamo trasformazione in teoria riguarda solo le società. Esempio, una trasformazione da società di persone a SRL, oppure viceversa, da SRL a società di persone, ok? Perfetto. Ovviamente questa trasformazione in propria da ditta individuale a SRL si può fare, e si può fare con questi tre metodi che ti elenco, no? I metodi che tu puoi utilizzare per trasformare la tua ditta individuale in SRL sono questi tre, di cui il primo in qualche modo è quello un po' più incerto, un po' più ambiguo, e volendo è quello che ti fa meno dormire alla notte. Non vai in carcere perché non c'è niente di illegale, però è un qualcosa che non sarebbe, diciamo, perfetto per la legge. Bene, il secondo metodo è praticamente il metodo che è corretto, ti fa dormire sonni tranquilli, però non ha un vantaggio fiscale, o comunque non puoi accedere a un'opportunità fiscale. Mentre l'ultimo strumento che ti voglio, insomma, illustrare qui, essenzialmente ti fa dormire sonni tranquilli perché è uno strumento legale, giusto, soprattutto hai l'opportunità di accedere a un vantaggio fiscale che non è neanche da sottovalutare, che ti illustrerò qui di seguito. Prima di iniziare, allora, il primo metodo essenzialmente consiste nell'acquisto dei beni della ditta individuale da parte della nuova SRL tramite le fatture. Quindi il primo metodo, in un certo senso, è l'acquisto di beni singoli dalla ditta individuale da parte dell'SRL, ossia l'acquisto tramite fatture. Il secondo metodo è proprio fare un atto di un notaio di cessione di azienda dalla ditta individuale all'SRL. E il terzo metodo è il conferimento della ditta individuale nell'SRL. Ok? E quindi parto subito con il primo. Il primo metodo è il fatto che tu hai ditta individuale, esempio, poi costituisci una nuova SRL, devi trasferire i beni dentro alla nuova SRL, quindi cosa fai? Fai le fatture proprio di vendita dalla ditta individuale alla SRL. In questo caso, in qualche modo, non c'è speculazione fiscale in un certo senso, no? Perché la ditta individuale fattura i beni, quindi eventualmente dichiara la plusvalenza o la minusvalenza, cioè plusvalenza, ossia dichiara maggior reddito essenzialmente. E nello stesso modo l'SRL va a scaricarsi il costo solo in funzione di quanto ha pagato veramente questi beni tramite fattura, ok? Quindi a livello fiscale questa situazione è neutra in un certo senso, però ti posso dire che non è una situazione buona, ok? Non è una situazione buona perché c'è una regola fiscale che se tu vendi un complesso di beni, ok, che questo complesso di beni in qualche modo autonomamente può essere considerato un'azienda, la legge vuole che tu fai un atto di cessione d'azienda presso un notaio per pagare l'imposta di registro, essenzialmente, no? Quindi la cosa giusta sarebbe che tu hai una ditta individuale e un SRL, e tu dalla ditta individuale vendi dei singoli beni che però non formano, diciamo, un oggetto d'azienda, che insieme non formino un'azienda. Bene, ok? Però il problema è che se tu vendi di fatto, esempio, tutti i beni della ditta individuale alla SRL, se magari tu di fatto in maniera indiscriminata, ok, tu fatturi nuovamente dall'SRL subito appena costituita, ricevi le fatture dai stessi fornitori, come anche per i stessi clienti, comunque nella ditta, nell'SRL, a questo punto c'è continuità aziendale. Poi magari hai anche che come ditta individuale, tu eserciti la stessa attività dell'SRL nello stesso luogo, ok? Quindi tecnicamente lì ci sarebbe evasione dell'imposta di registro perché non fai un atto di cessione d'azienda, ok? Quindi tecnicamente quello che tu fai in questo caso non è nel rispetto della legge. Poi è anche vero che sotto il profilo comunque fiscale non è che ti vengono a cercare, non ti vengono a uccidere o non ti portano in carcere, però anche è vero che questa non è la soluzione giusta. Quindi è vero che magari senti qualche amico che lo fa, però non è una soluzione corretta che io, insomma, ti consiglio e che penso che nessun altro commercialista, insomma, ti possa consigliare, ok? L'unica piccola, magari, variante di questa trasformazione è che tu fai le cose fatte un po' di più verso la legge, o comunque lo fai nel rispetto della legge, cioè è comunque legale il fatto di avere una ditta individuale, ok, e un SRL, perfetto, che magari svolgono la stessa attività, ok? E tra i due soggetti tu fai un passaggio di singoli beni che non formano oggetto d'azienda, cioè che insieme in qualche modo non sono un complesso di beni organizzato, tale per cui esercitare un'attività economica. Quindi in qualche modo se tu hai una ditta individuale e vendi qualche bene singolo, no? Che magari appunto è limitato e non ti permette di esercitare un'azienda, poi magari essenzialmente nella ditta individuale fai finire l'esecuzione del contratto vecchio con i clienti e solo i contratti nuovi li porti nell'SRL e fai la stessa cosa per i fornitori, ossia finisci di pagare regolarmente i fornitori nella ditta individuale e poi quelli nuovi li porti sull'SRL e in qualche modo lo fai anche per i dipendenti come conseguenza naturale, in qualche modo, ok? Tecnicamente qua potresti avere più ragione, no? Di fare questa trasformazione perché passi tutto nell'SRL in maniera graduale nel tempo, però prima lasci finire i contratti nella vecchia ditta individuale per poi passarli nella nuova SRL. C'è anche da dire che comunque, anche soprattutto per tutti i settori, in tutti i business, insomma, in cui c'è un locale fisico, lì o aspetti proprio la fine del contratto che può durare anche anni, oppure comunque fai questo passaggio verso la fine della scadenza naturale, meglio, oppure quello che eventualmente potresti fare è chiudi l'affitto proprio in maniera consensuale con il proprietario e poi ne apri un nuovo contratto in capo all'SRL. Ecco, ovviamente più fai queste cose nel rispetto della legge e più sei tutelato, più effettivamente lo fai come solo motivo per eludere l'imposta di registro, per quanto magari non sia altissima, essenzialmente è un'attività che è sbagliata e questa non è una procedura che assolutamente consiglio, ok? Cioè può capitare che esista, cioè esistono anche casi che questa cosa sia fatta al meglio. Però è anche vero che è una pratica che personalmente non, insomma, non consiglio perché ci sono queste altre due soluzioni che ti espongo qui di seguito. La seconda soluzione che voglio portarti alla luce è la cessione appunto della ditta individuale, cioè la cessione d'azienda che ha la ditta individuale nell'SRL. In questo caso ci vuole il notaio, perché prova a pensare, prima, no? Facendo la cessione dei singoli beni con la fattura, non hai bisogno di un notaio. Bene, perfetto, perché tu non stai cedendo un'azienda, ma stai in teoria cedendo i singoli beni. Ottimo. Di cui effettivamente il confine tra singolo bene e complesso di beni che poi diventa azienda è un po' labile. Mentre qua cosa fai? Con il contratto di cessione d'azienda, essenzialmente tu vai dal notaio, in cui tu, ditta individuale, proprio persona fisica, cedi alla tua SRL in cui tu sarai probabilmente amministratore unico e socio unico, perfetto, l'azienda. Quindi attribuirai un valore, ok? Pagherai l'imposta di registro sul valore che tu dichiari dell'azienda, che ovviamente deve essere un valore di mercato, perché se fosse un valore o troppo alto o troppo basso, potenzialmente potrebbe essere contestabile, insomma, o comunque non è dichiarato il vero e quindi non è sano sotto il profilo fiscale. Però lì sopra con un atto insomma, di cessione di azienda paghi il notaio, paghi anche le imposte di registro proporzionali e quindi sei a posto con la legge. E questa cosa ti fa dormire ovviamente sonni tranquilli, posto che ovviamente il valore di mercato sia giusto. E questo già è un piccolo passo in avanti rispetto al caso precedente, no? Però qui ti devo segnalare che tecnicamente non ci sarebbero dei grandi vantaggi fiscali, ok? Perché l'operazione fiscale è neutra, cioè la ditta individuale, quando riceve i soldi, ok? Cosa fa? Dovrà dichiarare l'eventuale plusvalenza, ok? Di quello che ha ricevuto meno il costo fiscale, diciamo storico, contabile in un certo senso, che ha in capo l'SRL, quindi scusami, che è in capo l'azienda della ditta individuale, quindi la ditta individuale che riceve i soldi dovrà eventualmente dichiarare più imposte perché va a dichiarare un maggior reddito, mentre la SRL che ha pagato, ok, cos'è che avrà? Avrà dei beni, no? In cui avrà un certo valore storico, che avranno un certo valore storico, avrà pagato probabilmente un avviamento, quindi la SRL che ha acquistato l'azienda si potrà scaricare nel corso degli anni e dei mesi quello che ha pagato alla ditta individuale. E quindi anche qua l'effetto in un certo senso è proprio neutro perché la SRL scarica i costi. Bene, la ditta individuale paga la plusvalenza, le imposte indirette sono pagate e il valore di mercato dell'azienda è quello giusto, quindi direi che l'operazione è perfetta, ti fa dormire sonni tranquilli, però non hai l'eventuale opportunità fiscale, ok? Cosa che ce l'hai con la terza opzione, che è il conferimento d'azienda, no? Il conferimento d'azienda può sembrare simile alla cessione d'azienda, però ha questa peculiarità che ti provo a spiegare al meglio. La cessione di azienda, come dice un po' la parola, la ditta individuale cede l'azienda, quindi cede un complesso di beni e riceve in cambio dei soldi, ok? Tecnicamente appunto incassati, cioè pagati, no? Però riceve in cambio dei soldi per un certo montare. Bene. Nel conferimento invece non c'è il passaggio di denaro. Mi provo a spiegare meglio. Nel caso del conferimento, la ditta individuale dà all'SRL, proprio dona, regala la sua azienda bene e la ditta individuale in cambio non riceve i soldi perché in cambio avrà una quota di partecipazione dell'SRL, che poi in questo caso, essendo ditta individuale, proprio individuale e costituendo un SRL da solo, insomma, in questo caso diventerà praticamente imprenditore socio unico, ok? E questo è il vero, in qualche modo, è l'atto un po' più simile alla trasformazione, perché alla fine la ditta individuale andrà a cessare, perfetto, perché conferisce la sua unica azienda nell'SRL, no? E l'imprenditore, invece che soldi, riceverà una quota. Bene, e questo, diciamo, è la trasformazione. Anche in questo caso, cioè l'imposta di registro da pagare, che dovrebbe essere fissa, quindi minima, ok? E una caratteristica che ha questa cosa è che a livello fiscale, comunque, la ditta individuale non va a dichiarare un maggior reddito perché non va a percepire i soldi, ok? E nello stesso modo la SRL cosa fa? Non va ad ammortizzare fiscalmente il valore alto dell'azienda perché non paga l'azienda, perché appunto è conferimento. Perché provo a ripetere un po' il passaggio. Nella cessione d'azienda la SRL paga con i soldini la ditta individuale perché riceve un'azienda bene. Quindi, siccome la ditta individuale ha venduto, se va a speculare, cioè va a fare una plusvalenza, deve dichiarare le imposte, ok? Il maggior reddito magari dichiara che è meglio, e poi ci paga le imposte, bene. Siccome l'SRL ha pagato invece nella cessione d'azienda, cacchio, l'SRL ha diritto di ammortizzare questo costo perché l'ha pagato, ok? Nel conferimento invece, non essendoci soldi, come regime ordinario, la ditta individuale non ha ricevuto i soldi perché ha ricevuto solo una quota di partecipazione, quindi non può dichiarare una plusvalenza, ok? Che deve essere tassata, non lo può fare, ok? Nello stesso modo, invece, la SRL ha ricevuto sì un'azienda, ma non ha pagato fisicamente la ditta individuale, ok? Quindi in questo caso si può ammortizzare il maggior valore, in un certo senso, che fa il perito. Però non andrà ad ammortizzare a livello fiscale il tutto. Perché ti dico questo? Perché quando tu fai un conferimento, no, nell'azienda, ovviamente c'è comunque sempre un notaio da pagare, bene, c'è da pagare l'imposta di registro da pagare, bene, però c'è anche in qualche modo un perito, che in genere è un commercialista, che deve attribuire un valore all'azienda perché sarà quel valore che avrà lo stesso valore del capitale sociale che risulterà in misura, ok? Prova a pensare, quando tu conferisci un bene, siccome non vai a ricevere i soldi, ok? Comunque ci deve essere un valore di questo bene che poi deve andare in misura, che poi sarà il capitale sociale di protezione dei terzi, no? Ecco, questo valore qua è determinato da un perito che in genere è il commercialista che ti segue, in genere. Può essere anche uno esterno, però in genere è il tuo, ok? Ecco. Nella parte, diciamo, ordinaria di tutta questa operazione, il tuo commercialista, o comunque il commercialista che ti fa la perizia, ti può valutare i dati contabili, l'avviamento, eccetera, tutto quello che in più si è magari rivalutato, ok? E potrebbe dire che il tuo valore magari è incrementato di, faccio un esempio stupido, di 10 milioni di euro, ok? Quindi tu fai il conferimento e questa bella SRL si trova con bei 10 milioni di euro di capitale sociale, ok? Ovviamente, siccome nel conferimento non c'è il passaggio di denaro, cacchio, l'SRL non può scaricarsi fiscalmente questo ammortamento, no? Perché non lo ha pagato. E nello stesso modo la ditta individuale non può, cioè non deve, buona fortuna, dichiarare la plusvalenza. Perché questo? Perché di base c'è l'effetto della neutralità fiscale. È proprio una cosa fiscale, proprio imposta dalla legge, ok? E questo perché l'eventuale plusvalenza l'andrà a dichiarare la SRL solo nel momento in cui rivenderà nuovamente l'azienda, ok? Mentre il socio, anche se avrà una quota che vale 10.000 euro, il costo storico è sempre quello basso originario, perché poi in un futuro, se venderà la quota, insomma, alla fine andrà a rilevare la plusvalenza successivamente. Quindi, in un certo senso, si chiama effetto fiscale perché le imposte le pagheranno solo dopo, sia l'SRL che la ditta individuale, solo nel momento in cui una venderà l'azienda e il socio venderà la quota, insomma. insomma, ecco dov'è il tutto. Però qui c'è un'altra cosa importante da sapere che non si può fare con i due metodi, se no non te l'avrei differenziato, perché di base c'è la neutralità fiscale, bene. Però il TUIR, che appunto è l'imposta sul reddito, è la legge di riferimento sulle imposte sul reddito essenzialmente, sia per i privati che per le società, prevede che in questo passaggio di conferimento, come nelle altre operazioni straordinarie, esempio fusioni, scissioni, eccetera, l'imprenditore possa pagare il 12% subito, ok? E riconoscere questo maggior valore che il perito ha attribuito. Quindi, se tu fai un conferimento e il tuo perito, che in genere è commercialista, attribuisce un maggior valore, in quel momento, magari anche rateizzato in 3 anni, mi sembra, però ipotizza che sia da pagare subito, no? E in quel momento tu puoi pagare come SRL subito, no? Il 12% di questo maggior valore, però in cambio praticamente la SRL prende tutti i valori al prezzo vero di mercato, ossia, tornando all'esempio sciocco di prima, se il perito valuta tutto questo 10 milioni, ok? Effettivamente tu dovrai, cioè la SRL tecnicamente dovrà pagare il 12% di questo maggior valore, ossia quasi i 10 milioni, no? E, però in cambio si può ammortizzare nel corso degli anni questo maggior valore, ok? E quindi ovviamente ha un vantaggio fiscale. Perché ha un vantaggio fiscale? Prova a pensare, perché tu paghi oggi 12, poi negli anni la SRL comunque si metterà in contabilità dei costi come ammortamento, perché di sicuro ci sarà l'avviamento che prima non avevi rilevato nella ditta individuale, perché l'avviamento è una cosa che nasce col tempo, ok? Quindi non è una cosa che tu hai perché cresce l'azienda, ce l'hai nel momento in cui l'acquisti o fai una valutazione d'azienda come in questo caso. Quindi di sicuro tu avrai un maggior valore, paghi il 12% e l'SRL si mette un po' di costo in più a livello fiscale anche nella propria contabilità. E cosa succede? Succede che minimo la SRL scarica il 28%, no? Il famoso 24% di IRES, no? E il 4% di IRAP. Bene, ok? Quindi con la SRL essenzialmente risparmi questa cosa qua. Poi faccio una piccola premessa, ok? Io ho detto 28, però magari è ovvio che qualche componente può non essere soggetto a IRAP, no? Perfetto. Però io intanto dico che potenzialmente, insomma, non dico in tutti i casi, però in gran parte dei casi, per questo maggior valore, ok? Per quello che è rilevante anche i fini IRAP, ok, perfetto, tu scarichi almeno il 28%, ossia il 24% di IRES e il 4% di IRAP, perfetto. Ma ricordati anche che se il socio fosse operativo, fosse socio unico, come in genere è nel caso di conferimento di un'azienda che parte da una ditta individuale, il socio potrebbe essere anche operativo e quindi dovrebbe pagare l'INPS. Ecco, se fosse in questo caso, oltre il 28 di prima, no? Si scarica anche il 24% di contributi di INPS, ok? Questo cosa vuole dire? Vuole dire che il risparmio fiscale comunque può andare da un minimo 24/28, ma consideriamo 28 per semplicità di calcolo, fino anche a un comunque 52%, che consiste nel 28 più 24% di INPS, ok? Ovviamente non è che tutto, diciamo, è rose e fiori, perché c'è una cosa importante da sapere, perché tu mi potresti dire, cacchio Simone, allora se io posso fare questa cosa, io cacchio pago subito il 12% perché poi so che mi scarico comunque a livello fiscale più cose. Bene, ottimo. L'unica cosa che ti devo avvisare è che comunque questo 12% lo paghi in anticipo, ok? E poi scarichi questo maggior valore fiscale nel corso degli anni, ok? Come pagamento del 12%, potenzialmente mi sembra che o paghi subito o paghi in 3 anni, comunque paghi nei primi anni, magari considera comunque di pagare subito, bene. Mentre il vantaggio fiscale, che va comunque in maniera, diciamo, marginale, da un 16% in più, anche a un 40% in più, perché proprio ho considerato il margine questa volta, essenzialmente sarà nel corso degli anni, perché il costo si ammortizza, cosa che per l'avviamento comunque purtroppo deve essere rilevato in 18 anni, quindi sai che effettivamente paghi subito o paghi nei primi anni e il beneficio fiscale ce l'hai nel corso degli anni. Quindi, dunque, secondo me, l'importante è essere equilibrati e dire anche la verità, cioè, nel senso che non diventerai milionario nell'utilizzare questo vantaggio fiscale del conferimento della ditta individuale in SRL, però anche è anche vero che questo è uno strumento molto buono di efficacia fiscale che basta applicare con molta semplicità, insomma, con la coordinazione del tuo commercialista, insomma, e che poi comunque programmare semplicemente mettendoti giù i calcoli di convenienza o meno. Sicuramente se hai soldi liquidi da andare a gestire, questa cosa sicuramente ti fa risparmiare a maggior ragione se hai un business, hai idea di avere un'attività comunque sull'orizzonte temporale, sapendo che comunque questa cosa te la puoi anche rivendere dopo, perché comunque se tu in qualche modo rivendi l'azienda prima, ok, i valori storici ti rimangono, quindi paghi meno imposte dopo. Quindi diciamo che la verità è che comunque se tu hai un costo maggiore, è vero che si ammortizza in tanti anni, esempio in 18 anni, però è anche vero che poi l'ammortamento, se in qualche modo poi l'azienda la vendi prima, ok, comunque il costo te lo puoi insomma scaricare comunque, ok? Quindi è vero, però è limitato, insomma. Quindi il vantaggio ce l'hai, non diventi milionario e devi solo sapere questa cosa, ok? E quindi per andare a rispondere a questa prima domanda di Alessio, essenzialmente a mio parere, no? Il consiglio che ti darei è che la trasformazione, a mio umile parere, la puoi fare subito, ok? Quindi non c'è nessun problema, ok? E ovviamente il vantaggio fiscale vero ce l'hai nel momento in cui tu paghi questa imposta sostitutiva, che il nome tecnico è tipo l'affrancamento, tu vai ad affrancare i valori civili a quelli fiscali, scusami, i valori fiscali a quelli civili, ok? Perché i valori civili sono quelli di valutazione del perito. I valori fiscali di base partono con effetto fiscale neutro, quindi partono bassi. E quindi tu affranchi appunto questo valore fiscale paragonandolo a quello civile che ti valuta il perito, ok? Quindi si chiama proprio affrancamento, insomma, l'imposta sostitutiva, eccetera, che puoi benissimo cercare su internet per andare un po' più nel dettaglio, ok? Direi che prima di insomma, andare alla prossima domanda, essenzialmente ti posso dire che l'unico, secondo me, cosa che devi un po' valutare è più, diciamo, o stare attento, a parte considerare questo eventuale sfasamento tra quanto paghi prima e quanto risparmi dopo, sul fatto che effettivamente mi è capitato di vivere questa esperienza, questa trasformazione con il conferimento di una ditta individuale e bisogna un pochettino stare attento ai fidi, ok? Questo perché effettivamente se sei in una ditta individuale che ha già dei fidi o anticipo fatture, che sono due cose un po' diverse, comunque se tu crei una nuova SRL è un'entità diversa, ok? Potenzialmente. O comunque tu puoi fare anche il conferimento d'azienda, però in qualche modo la banca magari non ti porta il debito di là. Quindi questa cosa si può, a mio parere, risolvere con un po' di comunicazione con la banca e di prevenzione, ok? Cioè non fare le cose nascoste dalla banca, no? Ma semplicemente avere un dialogo con loro, parlarne e poi valutare insieme. E quindi adesso direi che è arrivato il momento giusto per introdurre la seconda domanda. La seconda domanda te la vado a rileggere, è questa. I miei clienti mi pagano a 60, 90 e 120 giorni e quindi per lavorare ho necessità di affidamenti bancari che ho paura. A quanto dice il mio attuale commercialista, mi vengono revocati immediatamente in caso di conferimento d'azienda. Ecco, qui vorrei essenzialmente aprire una piccola parentesi in base alla mia esperienza, ok? Nel conferimento d'azienda, che appunto è il modo migliore per fare il trasferimento di azienda, in teoria tutti i contratti in essere che c'è in quell'azienda vanno a finire dentro all'SRL. Esempio, no? Se io ho una ditta individuale che ha un contratto di locazione, ok, ai clienti, fornitori e dipendenti anche, io per fare il passaggio in maniera naturale di questa cosa dovrei fare, esempio, un conferimento nell'SRL, quindi la SRL diventa proprio titolare di tutti i contratti vecchi con i clienti, ok, di tutti i contratti vecchi con i fornitori, con tutti i contratti con i dipendenti, anche con i debiti, ovviamente, e in teoria anche con i rapporti bancari. Se comunque ci pensi, è un po' come succede per le fusioni bancarie, quando due banche si fondono, non è che no, un debito non passa in quell'altra banca essenzialmente, no? Tutto passa in capo, no, alla nuova banca. È anche vero che noi, al nostro livello, diciamo col rapporto che noi abbiamo tra ditta individuale e banca, quando noi facciamo il conferimento, se non comunichiamo niente alla banca, la banca non è che cambia soggetto giuridico così a piacimento, perché il contratto è stato stipulato con la ditta individuale. Quindi di fatto la banca non ti passa questo affidamento nuovo perché dovrebbe fare una nuova richiesta. Quindi com'è che si può, insomma, migliorare questa cosa? Come si può, appunto, gestirla? Essenzialmente basta dire alla banca che si ha intenzione di fare questa cosa, ok? Se poi, secondo me, c'è un problema di garanzia, basta che tu fai una nuova apertura di fido sulla nuova SRL, ok? E le garanzie personali li tieni comunque appunto in capo a te, ok? Quindi semplicemente la ditta individuale cos'è? È un imprenditore che apre un fido o magari un anticipo fatture e alla fine garantisce con tutti i suoi beni, cioè è così, alla fine è una ditta individuale. Bene, la stessa cosa la puoi replicare nell'SRL. Tu puoi comunque avviare una nuova domanda per avviare la stessa tipologia di fido in generale, come capienze, condizioni, bene, e come garanzia personale metti la tua. Quindi cos'è? Anche nell'SRL ti ritrovi che hai un fido uguale alla ditta individuale e rischi uguale e la banca è tutelata. Quindi di fatto, a mio parere, insomma, la banca è abbastanza tutelata. Se comunichi prima, trovi il modo migliore per farlo, ok? E quindi comunque questa operazione si può fare, a mio parere, senza problemi. In un certo senso è un falso problema. Quello che magari è vero è che questa roba ti porterà via un po' di tempo. Quindi devi un attimo coordinare la banca, devi fargli capire che non ci sono cose strane e ovviamente dipende un po' come ti sei comportato con loro. Se ti sei comportato bene, in genere le banche con tutti gli imprenditori che portano flusso di denaro, di ricavo all'interno del loro conto corrente, di sicuro gli spostamenti, i fidi li aprono senza problemi, perché comunque le banche hanno bisogno di buoni imprenditori, non c'è un cavolo da fare. Come i commercialisti o anche te hai bisogno di buoni dipendenti, di buoni collaboratori e di buoni clienti, no? Ognuno di noi ne ha bisogno, anche la banca ha bisogno di buoni clienti. Quindi nel momento in cui te comunque hai mostrato sì di chiedere fidi, ma di saperti gestire bene l'azienda, ok, la banca che tu hai ditta individuale oppure un SRL in cui tu garantisci personalmente quei debiti alla banca non gli dà problemi, ok? Quindi direi che a mio parere, insomma, anche questa cosa si può, diciamo, superare senza problemi, ok? E quindi, a mio parere, ho detto secondo me tutto. Essenzialmente le soluzioni fiscali, appunto, c'è nella domanda 1 tramite il pagamento di questa imposta sostitutiva sull'affrancamento dei valori fiscali a quelli civili, ok? E come seconda domanda, essenzialmente, se hai un po' di coordinazione in più tramite la tua banca, puoi benissimo fare il passaggio degli affidamenti. L'ultimo, magari, consiglio che ti posso dire è che l'unica vera protezione che noi abbiamo come imprenditori è quello di fare utili, cioè l'unica vera protezione che noi abbiamo essenzialmente è quella di generare più utili possibili, perché se noi generiamo utili e li accantoniamo nella nostra azienda, nella nostra anche ditta individuale, ma nella nostra SRL o comunque nella nostra azienda in generale, in quel caso la banca vedrà che noi abbiamo più soldi, siamo bravi imprenditori e riusciamo benissimo a gestire momenti di imprevisti aziendali, spese improvvise. E soprattutto facciamo anche più bella figura con la banca e il rapporto è migliore. Ok? L'ultimissima cosa, perché è importante, anche se l'avevo detta prima, ma perché sta roba è fondamentale. A livello fiscale, questa cosa non rientra, diciamo, in un principio di efficacia fiscale, però in questo passaggio c'è questa cosa veramente importante che ti devo sottolineare, che ti devi veramente mettere in testa. Allora, come ditta individuale, no? Chiunque paga i contributi INPS, commercianti o artigiani. Perfetto, ok? Prova a pensare, cioè ditta individuale, proprio per legge, individuale, lui lavora e quindi lui è un titolare che lavora e pagherà sempre l'INPS, anche se ha i dipendenti. Perfetto. Però nell'evoluzione dell'azienda può capitare che se uno, soprattutto ha dipendenti, fa più l'amministratore, non è che fa più il lavoro operativo. Ecco, nel momento in cui tu fai il passaggio, o comunque Alessio fa il passaggio da ditta individuale a SRL, ok? Se Alessio successivamente, anche se fosse socio unico, si trovasse nella condizione che lui fa solo attività da amministratore, perché effettivamente l'attività operativa la fanno tutti quanti i dipendenti, quello che Alessio deve fare è dire al suo commercialista di cancellarlo dalla gestione commercianti INPS, perché in questo modo lui taglia il 24% dei contributi, ok? Questo perché, appunto, con un SRL, se tu fai l'amministratore, tu tagli il 24% dei tributi, che in questo caso è il 24% dei contributi INPS, compreso anche il minimale praticamente. Ma nella ditta individuale questa cosa non la puoi fare, ed è per questo proprio già che solo il passaggio da ditta individuale a SRL ti permette un enorme effetto di risparmio fiscale, ok? Questo probabilmente anche per segnalarti che i principi di efficacia fiscale, il risparmio fiscale in generale, in Italia perlomeno, non si fanno con gabole o trucchi strani, si fanno con questi principi proprio previsti dalla legge, semplicemente basta conoscerli e farli applicare al proprio commercialista. Ok? Allora, questo è un meccanismo che va in automatico, quindi non rientrava proprio nella domanda, ma te l'ho voluto sottolineare perché è veramente importante. Ok? Ovviamente io, insomma, è dal 2017 che settimanalmente scrivo articoli fiscali specifici per l'SRL, in cui ovviamente elenco principali strumenti di risparmio fiscale adattandoli ai vari casi di varie SRL, ok? Nel corso di questi anni ne ho raccolti più di uno, direi, no? Quindi ho messo a disposizione gratuitamente un manuale sul mio blog www.efficaciafiscale.com, in cui ho raccolto almeno 94 strumenti di efficacia fiscale che tutti gli imprenditori possono applicare con un SRL e che gli permettono di tagliare imposte e contributi, ok? Questo perché tu puoi risparmiare le imposte nel rispetto della legge solo se li conosci, ok? Perfetto. Quindi ho fatto questo manuale a sorta di checklist. Vai sul mio blog www.efficaciafiscale.com, scaricati il manuale, guarda tutti quanti i punti della checklist e poi, se vuoi proseguire il rapporto con me, avrai ulteriori indicazioni per come andare avanti nell'evoluzione di un rapporto di collaborazione con me. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e a presto. Ciao!